Oggi c'è su Repubblica un articolo piuttosto lungo, occupa tutta una pagina, pagina 17. Quei ragazzi in cerca di amore, non parlateci solo di sesso. Dalla cultura dello stupro alla pornografia e i sentimenti, un gruppo di giovanissimi discute di Eros e dintorni oltre i tabù. Un articolo di Benedetta Perilli e diamo il benvenuto al pastore Peter Ciaccio. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Peter. Allora, io devo dire che quando ero insegnante, insomma, c'erano ancora, dico spesso, i dinosauri a Firenze, no? Quando avveniva. Ecco. Allora, io ricordo che ogni tanto mi ponevo una domanda silenziosa. Io gli sto insegnando tante cose di inglese, no? Questi ragazzi, la letteratura. Ma ci sono delle cose ancora più importanti, decisive. Questi ragazzi, 16, 17, 18 anni, fra un poco fanno le scelte fondamentali della loro vita, da cui non è facile tornare indietro, scegliere il proprio compagno, scegliere il proprio mestiere, no? Gli studi che poi porteranno appunto a un mestiere. E noi stiamo parlando di altro, insomma. Allora, il tema dell'educazione affettiva è un tema che ritorna ciclicamente, no? Tra i bisogni che abbiamo da trasmettere alle nuove generazioni, ma si fa sempre con grande difficoltà, perché evidentemente anche noi siamo un po' con dei punti interrogativi su questo tema nelle nostre famiglie e tanto più nella scuola. Peter Ciaccio, un argomento questo con la A maiuscola, ma insomma...
È un argomento grosso.
Credo, tra l'altro, vale anche per i pastori, se vogliamo, no? Perché, insomma, anche lì c'hai a che fare con dei giovani e uno potrebbe domandarsi, anche lì, non abbiamo delle responsabilità anche su questo piano dell'educazione affettiva, tra virgolette?
Ma noi abbiamo delle enormi responsabilità per quanto riguarda l'educazione affettiva, e purtroppo in Italia, non penso solo in Italia, ecco, ma questo è un argomento che è lasciato solamente alle famiglie.
Quando funziona, ecco, quando c'è questo impegno.
No, il problema è che quando non funziona, comunque c'è un'educazione sentimentale, sì. Disfunzionale, ecco, sì. Cioè, è facile che una situazione di violenza domestica si ripeta nella generazione successiva, no?
Poi d'altra parte lo sappiamo che l'uso e il consumo di pornografia è altissimo, insomma, è trasversale, per la verità, alle generazioni, ma insomma è ovviamente molto evidente con i giovani.
C'è anche un grande accesso,
certo.
Moltiplicato, ecco, è diventata quasi una normalità, no? Però ecco, quello che di cui forse bisognerebbe rendersi conto è che insomma, c'è questo detto, insomma, ci vuole un villaggio a crescere un bambino, no? E non semplicemente la famiglia, non semplicemente la scuola, ecco, ma tutti quanti dovrebbero puntare all'educazione sentimentale delle persone, perché poi di questo, insomma, poi alla fine ne va il benessere della società, ecco.
Giorgio, 17 anni, liceale, è cambiato il modello erotico, a me piace l'amore, vorrei che qualcuno ci insegnasse a farlo. Ame, 18 anni, io vivo la sessualità diversamente, per me non è una cosa da fare in fretta e abbandonare. Elisa, 17 anni, i genitori dovevano dirci che il porno è solo finzione. Ho avuto paura quando ho visto il primo video. Poi un'altra che si chiama Sian, credo, 17 anni, non sono una categoria di YouPorn. Insomma, e questo è, tra l'altro, appunto, se non diciamo nulla noi, poi i ragazzi vanno a documentarsi, tra virgolette, altrove.
Ma no, vanno a esplorare, però appunto, ecco, bisogna parlare delle cose. Poi c'è questo equivoco, no? Degli adulti che dicono, ma i figli non mi dicono niente. Ma sei tu che devi parlare con i figli. Ecco, è chiaro che i figli non ti dicono niente, perché fa parte della loro, insomma, stanno cercando di creare la propria individualità, di emanciparsi anche come
Peter, ma i tuoi figli che età hanno?
9 e 12.
Quindi ancora, però il 12 comincia a essere un'età, come dire.
Già qualche discorso lo facciamo, ecco, ma ma non è tanto il dire, il raccontare, certo, è anche l'essere, ecco, per dire, per esempio anche io mi ricordo quando ero bambino c'era un'amica di mia madre che era trattata malissimo dal marito e mia madre me lo faceva notare. E mi dice vedi, quelli finiranno male, perché se c'è una parola buona la devi dire, perché non puoi umiliare tua moglie davanti agli altri.
Ecco, là, no? Peter, mi sembra molto importante quello che stai dicendo, perché quando noi parliamo di educazione affettiva normalmente pensiamo alla sessualità, no? Ma la sessualità è un'espressione a 360 gradi, comincia con la relazione, con il rispetto e l'amore, insomma. Ora dico le cose ovvie,
bisogna vedere se a 45 anni ho ancora capito che cos'è, ho già capito perché è sempre una cosa ampia. Quello che su cui noi possiamo puntare è il discorso affettivo, che vale, insomma, che vale sia rispetto alla coppia, agli eventuali figli, ma anche alle persone che ti stanno accanto. Ecco, come avere un'amicizia, scusate il termine, casta, con una persona dell'altro sesso, no? Ad esempio, tutta una serie di cose che dovrebbero essere la normalità, ma siamo circondati purtroppo da elementi di disturbo che non... Non è solo la pornografia, ecco, ma penso anche ai modelli televisivi, e l'unica cosa che viene detta è censuriamo. Sì, ma se tu
i modelli televisivi che vengono definiti qua su Repubblica con l'amore patinato, no? Anche quello è un amore finto. Claudio Coppini, mettiamo uno stacco musicale perché vorrei anche cambiare argomento con Peter.
Una domanda,
Claudio,
per Peter, però la scuola forse, e forse con certi insegnanti lo fa anche, dovrebbe, no?
Sì, con l'insegnante di religione spesso.
L'insegnante di religione potrebbe, in teoria potrebbe anche dare delle parole.
No, ma creare proprio uno spazio, no? In cui ci sia questo dialogo tra i ragazzi.
Ma è uno spazio trasversale con gli insegnanti, perché...
ci stanno provando adesso con l'educazione civica.
Quello dice,
Ma ci vorrebbe qualche corso extra, la visione di film, ecco, ad esempio anche l'educazione al teatro, ecco, dunque tutte questioni che comunque ti legano al corpo, che ti mettono in relazione con espressioni artistiche che di amore parlano, ecco. Se noi prendiamo le canzoni, quante parlano di amore, vediamo che saranno il 75%, ecco, dico spannometrico, no? Per cui c'è l'arte si occupa di questo, perché esprime dei sentimenti.
Senti Peter, prima di abbandonare questo argomento, che ovviamente è enorme, quindi insomma non lo abbiamo certamente esaurito oggi, però una tua parola sul fatto che appunto la Bibbia o comunque la fede cristiana ha un elemento, non so se di originalità o comunque importante nell'educazione affettiva, che ne pensi? Che normalmente è visto come una espressione castrante, no? Insomma, e invece forse non è così, che ne pensi?
Ma sono le interpretazioni che sono state castranti, ecco, perché per esempio già fare una riflessione sulla creazione della donna nella Genesi, no? Allora c'è questo Dio che crea, insomma, come, ed è presentato come, insomma, come qualcuno che crea un plastico, un Lego, no? Ecco, no? Che sta costruendo un qualche cosa, no? E c'è qualche cosa che manca affinché questa creazione sia completa. Quando crea la donna, ecco, ora la creazione è perfetta. Invece, come è stata letta questa cosa? La donna è stata creata dopo e allora è inferiore all'uomo, no? Per dire?
Certo. No. Allora, Peter, rimani con noi, ci ascoltiamo una bella canzone di una donna, Fiorella Mannoia, una donna combattente.
Forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli, un po' di elasticità, ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque è perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai, so che in fondo ritorna tutto quel che dai. Perché è una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della vita. Già comunque perso, e anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della mia vita.
Fiorella Mannoia, combattente, non so Peter se ti piace Fiorella, ma io sono un fan, per cui insomma la propongo sempre molto volentieri. Ecco, allora con Peter Ciaccio concludiamo la nostra conversazione facendo un riferimento sportivo. Ieri c'è stata la finale di Coppa Italia, tante persone contente anche di questo recupero della normalità.
Lui sta per la Triestina.
Vabbè, ma ci proviamo lo stesso. Allora, i nonni, i bimbi, i violenti, riecco il meglio e il peggio del popolo da stadio. Il mondo ricomincia davvero al primo ingorgo alla rotonda, perché c'è di nuovo la gente. E in quella stessa rotonda finisce quando una sessantina di ultra juventini senza biglietto cercano e trovano lo scontro, lanciano qualche bomba carta e insultano Totti e il figlio Christian che si trovano in auto da quelle parti. La Digos evita il peggio, ma anche così, insomma, come peggio non è male. Leggo su Repubblica, appunto, questo è il calcio che non ci mancava. E a proposito del calcio che non ci mancava, credo che possiamo fare riferimento anche all'articolo di Giulio Cardone quest'oggi su Repubblica. Immobile, Cairo, che tristezza, questo non è il mio calcio. Non ci ha dormito Ciro Immobile. Sono molto triste perché non è questo il calcio che mi piace, fatto di cattiveria senza motivo. Non si può avere questa rabbia dentro, è assurdo. Parole confidate dal centravanti della Lazio nella notte tra martedì e mercoledì. Era scosso, lo è tuttora, per delle gravi offese, diffamatorie, insomma, che Urbano Cairo gli ha urlato in faccia subito dopo lo 0-0 contro il Torino all'ingresso dello spogliatoio biancoceleste. Mi ha accusato di aver giocato con il sangue agli occhi, come se il presidente Granata si aspettasse un atteggiamento diverso dal suo ex calciatore, visto che per il Toro era in palio la salvezza, poi raggiunta grazie a quel punto. È arrivato a dirmi, ha raccontato Immobile, che all'andata ho giocato da positivo al Covid. Ingiurie e accuse infamanti che non posso tollerare. Insomma, ecco, questo calcio che continua a farci sognare da una parte, ma anche disgustare dall'altra. Non so, Peter Ciaccio, tu che sei un appassionato di calcio.
Volevamo il ritorno alla normalità. Ecco, questo, se mi passate questa battuta, questo tempo di Covid era un tempo che avremmo dovuto usare anche per riflettere, per ripartire, per far ripartire da zero alcune situazioni, per cercare di aggiustarle, perché è difficile aggiustare un giocattolo come il calcio mentre è in corsa. In questo momento in cui si erano fermate tutta una serie di cose, come la partecipazione agli stadi, no? Era il momento di riflettere su questo. Certo, se poi insomma c'è questa storia dei tifosi violenti, ma poi il presidente di una squadra che tra l'altro è anche il proprietario del più importante giornale italiano, insomma,
siamo messi bene.
E dunque che fa cultura, che fa opinione, che fa informazione, insomma, non possiamo dare la colpa ai tifosi, ecco. E questa purtroppo è una situazione di incattivimento che sta colpendo anche la società a livelli più ampi, ecco. Ma pensiamo anche a caccia all'untore, a quello lì che c'ha la mascherina messa male, a quell'altro, no?
Insomma, quindi un fenomeno più generale che va ben oltre il calcio, sì, insomma.
Cioè, quello che si fa quando si guarda il calcio, ecco, si pensa che si possa avere un luogo dove tutte queste cose si possano sfogare, senza rendersi conto che quello è uno specchio della società.
Claudio Coppini, poi dobbiamo lasciare Peter.
Io ripensavo a una scena che mi aveva tanto colpito quando il presidente della Juventus Andrea Agnelli e Conte si erano presi anche lì, insomma, mi sembrò un presidente molto fuori dalle righe. Chiaramente queste cose poi hanno delle forti ripercussioni sulla realtà, non puoi... devi dare l'esempio, e in realtà lo dai l'esempio, ma
in negativo. Peter Ciaccio, grazie per essere stato in nostra compagnia. Pastore Evangelico, a risentirci, grazie mille.